Quanti di voi avete la Bibbia Diodati? Quasi tutti. La nuova Diodati, sì. Allora, sopra capitolo 6 è scritto istituzione dei diaconi, giusto? Che veramente non sono mai chiamato diaconi questi uomini. E, è importante ricordare questi sopra titoli, non è dalla parola di Dio. Però sono come i diaconi. E infatti, in versetto 2, quando gli apostoli hanno detto non è bene che noi lasciamo la parola di Dio, serviamo alla messa, questo servire è la parola diaconos nel greco, perché diacono vuol dire ministro, un servo, vuol dire solo questo, un diacono è uno che serva. E quindi io penso che sì, erano diaconi, però non vediamo, non vengono chiamati diaconi in questo passo di scrittura. Comunque erano uomini di Dio e vogliamo vedere proprio questo, questo principio importantissimo che nei 21 anni che conosco il Signore ho visto tantissime chiese che non sono benedette da Dio, che non crescono proprio perché non seguono questo principio nella leadership, nel divulgare anche le responsabilità nella Chiesa. E quindi vedremo qui in capitolo 6, versetto 1, che la Chiesa di Gerusalemme aveva un problema che abbiamo anche noi adesso. Moltiplicazione di discepoli. Il Signore ci sta moltiplicando, che adesso dobbiamo trovare un altro locale. Quindi supplichiamo il Signore giorno e notte un altro posto. Ora in quel giorno, moltiplicandosi il numero di discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Quindi questi ellenisti non erano gentili greci, erano anche loro ebrei, erano giudei. Però erano ellenisti nel senso che avevano la cultura greca, parlavano la lingua greca, ma erano sempre figli di Israele. E qui c'era questo sorse in mormoria, perché c'erano tanti, la chiesa era cresciuta, c'erano tanti fratelli, un buon problema per avere, però è buono che sappiamo la chiesa cresce e crescono anche i problemi. Più gente, più problemi, perché ognuno di noi siamo un problema ambulante. Amen. Io sono un problema ambulante. O siamo un problema o siamo una soluzione al problema. E purtroppo, fra gli ellenisti, sorse questo mormoria e queste persone erano un problema. E anche qui vediamo che loro non hanno seguito quello che insegna la parola di Dio. Invece di mormorare e lamentare, loro potevano andare dai apostoli e dire guarda c'è questo problema. Invece era sorso una mormoria, un sussurrare nella chiesa, una cosa terribile che in Proverbi 6:19 il Signore dice che è un'abominazione. Chi semina discordia fra fratelli? Un'abominazione. Chi sussura fra i fratelli, chi va in giro a mormorare. E voi conoscete anche i figli di Israele, quale era il più grande peccato che loro facevano? Mormorare, brontolare, mormorare contro il servo di Dio Mosè e Giosuè e altri, però in fondo mormoravano contro il Signore. E quindi c'era sorso questo mormoria perché le donne che venivano dalle parti di questa cultura greca, secondo loro venivano tratti. E fino a questo punto, nei Atti degli Apostoli, abbiamo visto che quasi tutti gli attacchi di Satana erano dall'esterno. Dal Sinedro cercavano di persecutare, cercavano di schiacciare, li picchiavano, minacciavano gli Apostoli, non predicare più in questo nome. però con Anania e Safira, e anche qui vediamo che il diavolo ha cambiato tattica. Visto che non riuscivo a batterli da fuori, lui ha detto: io mi unisco con loro, cercherò di dentro di dividerli. In inglese c'è un detto: if you can't beat them, join them, che vuol dire: se non puoi batterli, unirti con loro. E il diavolo, non voglio dire che lui si è unito con i fratelli, però lui ha visto che l'attacco frontale non ha funzionato, e quindi qui cerca di attaccare da dentro, di dividere, di fare due frazioni, ellenisti e ebrei. E più avanti vediamo che ha cercato di dividere gli ebrei fra i gentili. Quando Pietro si era separato da loro, alcuni ebrei volevano di nuovo tornare sotto la legge. E quindi questo è sempre il tattico del nemico: se lui non può batterci con un attacco frontale, cercherà di entrare da dentro, dividere la chiesa, fare frizione, magari i sudisti dai veneti e i nordisti i padani contro i terron. Voi ridete, ma succede, no? Anche nella chiesa possiamo diventare bigotti, razzisti, gli americani. Sempre con le loro bombe. E anche qui il diavolo ha cercato di portare divisione nella chiesa. E si vede che nella chiesa primitiva c'era questa assistenza per i vedovi. Voi sapete, non c'era nelle pensioni a quei tempi, non c'era questa assistenza del governo, e quindi toccava alla Chiesa di assistere queste persone. E si capisce dai studiosi della parola di Dio che le vedove che non avevano mariti o figli per aiutarli, perché più avanti l'Apostolo Paolo disse che i figli delle vedove devono loro prendere cura delle loro mamme. E quindi da questo capiamo che erano vedove senza nessuno, senza marito, senza figli che potevano aiutarli, e quindi dalle offerte che venivano date dai fratelli, ogni giorno davano un panino, un qualcosa da mangiare a queste donne. E gli ellenisti dicevano che, guarda, noi non prendono cura delle nostre donne perché noi siamo del sud, o noi siamo di là, o noi siamo di qua. Allora in versetto 2 vedete che i problemi vengono sempre anche dalle donne. Va bene, sarebbe, perdonatemi, dovevo fare quella battuta, dai. Prima Eva, tutto il guai del mondo colpa di Eva, poi Sara, i musulmani. La guerra non è colpa degli americani, né neanche di Bin Laden, è colpa di Sara. Sara, perché? Lei ha detto: dai Abramo, dai, vai con la serva. E tutti i nostri guai sono causa di questo. E anche qui c'erano le donne che mormoravano la chiesa. Sto scherzando. Anche i uomini, siamo uguali in questo, non c'è né maschio né femmina in questo. Allora i dodici, radunati in gran numero di discepoli, dissero: non è bene che noi lasciate la parola di Dio, serviamo alla mense. Perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. E quindi è bello qui che sì, c'era questo mormorare, c'era questa divisione nella Chiesa, però c'era un problema, e adesso gli apostoli affrontano il problema. E anche i leader nella Chiesa, gli anziani, i diaconi, o chi sia, o qualsiasi di voi che siete in un ministero, quando c'è un problema, dovete affrontarlo. Non dovete nascondervi la testa nella sabbia come fanno i struzzi, perché a volte io confesso che io l'ho fatto qualche volta, anche in questa chiesa. Magari vedevo che c'era un problema nella vita di qualcuno e io sapevo che dovevo andare a confrontarli, perché anche questo a volte è mio compito, di confrontare le persone, se magari sono in peccato o si stanno comportando male, di anche sgridarli. E non è bello, fratello, sgridare qualcuno. È brutto, io lo odio. Infatti all'inizio io lo evitavo come il cancro. Però ho visto che magari quella ferita o quel piccolo problema che c'era nella vita di qualcuno diventava poi un cancro, un grande problema, quella infezione diventa gangrena. E quindi ci vogliono poi misure molto più drastiche. Ma qui vediamo che gli apostoli subito hanno detto: qui c'è un problema, allora bisogna agire, bisogna fare qualcosa, che è molto diverso dal loro atteggiamento quando camminavano con Gesù. Per esempio, quando c'era una moltitudine che doveva mangiare, ricordate sul lago di il lago di Galilea, che cosa hanno detto gli apostoli quando c'era quella moltitudine? Gesù, mandali via! C'era questo problema, mandali via! Signore, che cosa facciamo? Mandali via che loro si arrangiano. Sono problemi. Questo non è atteggiamento di un uomo di Dio. Quando ci sono problemi, evitarli, scappare. Ma questo era il loro atteggiamento anche con la donna cananita che aveva un figlio, mi sembra, posseduto. Anche lì hanno detto, mandiamola via. E con i bambini, quando cercavano di venire da Gesù a toccarlo, che cosa hanno fatto apposta? Via, via. E quindi cercavano di... Questa era la loro soluzione per i problemi, mandarli via. Ma non è un atteggiamento di un uomo o di una donna di Dio. Ma l'atteggiamento degli apostoli qui era cambiato dopo il battesimo dello Spirito Santo, loro erano trasformati e hanno affrontato il problema. C'era questo problema, però giustamente loro hanno detto: non è bene che noi lasciamo la parola di Dio e serviamo le mense. E quindi hanno detto: cerchiamo nella chiesa delle persone che possono fare questi compiti, perché ormai siamo tanti e noi non possiamo fare tutto. Non che un anziano, un pastore non è troppo, come si dice, come quello sotto di me di lavare il pavimento della chiesa o pulire il gabinetto. Cosa? Sì, che uno si sente troppo in alto, perché non deve essere così. Però io sento anche come pastore che la mia chiamata principale è proprio la chiamata in versetto 4 degli apostoli, ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministero della parola. Questo è il ministero che il Signore mi ha chiamato di fare. Non che sono troppo alto per lavare i piatti, il mio ministero principale è questo. E io so questo da Dio. Anche gli apostoli sapevano, perché il diavolo vorrebbe che magari ci perdiamo in tante di quelle cose e perdiamo di vista il principio chiamata per cui Dio, quello che Dio ci ha dato. Un esempio: quando noi eravamo nella barchessa, ogni domenica dovevamo andare lì a montare tutta la strumentazione e poi smontare, pulire, fare. E c'era Tiziano, c'era Michael, c'era alcuni altri, non mi ricordo chi c'erano, ma comunque il Signore sa chi c'erano. E ogni domenica montavamo le cose e era anche mia abitudine dopo il culto che io li aiutavo a smontare tutte le cose. E mi ricordo un giorno il Signore mi ha detto di non farlo. Il Signore mi ha detto: no, lascia che loro fanno questo, tu. Tanti fratelli vogliono parlare con te alla fine del culto, tanti magari vogliono preghiera, vogliono consulenza. Questo è il tuo ministero, questo è il tuo modo di servirli. Perché per me era più facile smontare i capi. Era più facile. Nella mia carne era più facile di fare quello. Ma non era quello che il Signore voleva. E tante volte anche vediamo nelle chiese che la Chiesa stessa si perde di vista la sua prima chiamata, la preghiera e il ministero della parola di Dio. Questa è la prima chiamata della Chiesa. Non so, involgersi, o convolgersi coinvolgersi in tanti programmi, l'ultimo gimmick degli Stati Uniti, perché in America si spunta un nuovo, voi comprendete la parola gimmick, il trucco pubblicitario, questo è il gimmick, tipo viene Iperformula, la grana padana 1000 lire al chilo, il grano padano. E questo è un trucco che loro fanno per farti venire nel negozio, giusto? Ma loro sanno, questo è un trucco americano, loro sanno che nessuno va lì e compra solo il grana. La vostra lingua si contraddice. Loro sanno che non comprerai solo quello, ma comprerai un altro 10 cose, perché intanto stai lì e prendi il pane e prendi quello, e ti danno una stangata con tutte quelle altre cose. E quindi c'è il trucco per farti venire. Ci sono tante chiese che vogliono i trucchi. Chiamiamo l'evangelista dell'America o il grande cantante, o facciamo questo metodo o quell'altro metodo. Ma qui il metodo che ha il sigillo di Dio, la preghiera e la parola di Dio. Questo, semplicissimo. E non solo per gli apostoli, ognuno di noi come credente, il nostro primo ministero è questo. Anche se tu lavori nella riunione di bambini, o con gli scapoli, o nella musica, o fai uscieri, o fai non so che cosa, il tuo primo ministero come cristiano o cristiana è la preghiera e lo studio della parola di Dio, il tuo tempo intimo col Signore. È la prima cosa. C'era Maria e Marta, le due sorelle, voi conoscete la storia, e c'era Marta che era tanto affaticato nei affari, corre a destra e a sinistra servendo il Signore. Ricordiamo che lei serviva il Signore, però non stava servendo il Signore, forse lei faceva per farsi vedere. Noi non sappiamo la sua motivazione, ma Gesù l'ha ripresa Marta e ha detto: guarda Maria, tua sorella, lei ha preso la cosa che non sarà tolta da lei. Quindi possiamo supporre che quello che faceva Marta sarà tolto, perché lei non faceva guidato dallo Spirito queste cose. E anche nella Chiesa possiamo essere tanto inaffarati e tanto destra e sinistra fare questo perché stiamo servendo il Signore. Abbiamo perso di vista il primo amore, il primo ministero nostro è quello di stare davanti a Dio in preghiera nella sua parola. E giustamente gli apostoli hanno capito che potevo essere una trappola di Satana per loro, di inaffararsi in tante di quelle cose e non fare la cosa più importante, la preghiera e il ministero della parola. E anche nella nostra chiesa io sono contento che adesso ci sono tanti che fanno altre cose nella musica, nel mixer. C'è Gianni, che lui è responsabile della manutenzione del locale, quindi se manca la carta igienica parlate con lui, o manca qualsiasi cosa, se tu vedi parli con lui. C'è Enzo, che è responsabile di fare la lista della polizia, quindi se hai una questione della polizia parlate con lui. E via dicendo, c'è Vito e Nancy con i bambini, e per me è molto bello questo, perché una volta devo pensare io tutto, invece ci sono altri, e poi non ho nominato tutti quelli, ma il Signore conosce chi c'è e chi non c'è. E quindi loro hanno capito, noi dobbiamo cominciare a divulgare le responsabilità, le cose nella Chiesa, perché uno non può fare da solo. E anche vediamo che Mosè aveva lo stesso problema in Esodo 18, andiamo lì. Quelli di voi vecchi avete già studiato Esodo, però vediamo qui che Mosè aveva lo stesso problema, troppo lavoro e non abbastanza ministri preparati per incontrare tutto il bisogno del popolo. È buono ricordare che il popolo di Israele suppongono che erano 2 milioni di persone, quindi era una chiesa molto grande, grandissimo. E vediamo in Esodo 18, versetto 13. Ora avviene che il giorno seguente Mosè si assise per giudicare il popolo, e il popolo stette intorno a Mosè dalla mattina fino alla sera. E quindi immaginate Mosè, mamma mia, che testa avrà avuto dopo una giornata così. Cioè, io domenica cerco di mettermi alla porta in modo che almeno posso salutare tutti. E magari io, il culto finisce, non so, a mezzogiorno e mezzo, a volte io sono lì fino alle 2 a salutare, a pregare mia moglie sempre, crega, andiamo via. Però immaginate questo poverino Mosè, dalla mattina fino alla notte. E poi tutti i problemi, lui veniva a giudicare tutti i problemi che c'erano. Magari quello dice, poi loro abitavano nelle tende. Voi magari non potete comprendere questo concetto, ma io sì. Perché io e Silvana, nel primo anno del matrimonio, abitavamo in una tenda. Possiamo identificarci con il popolo di Israele. Però almeno loro abitavano in un paese caldo. Noi abitavamo qui in Italia. E fratelli, non so se mi spiego. Quando fa 0 gradi è molto freddo in una tenda. E c'era questa coppia che era a fianco a noi, aveva un bambino, Nate e Andrea. Questo qua sembrava un bambino, sembrava una puma quando piangeva. Tutta la notte. E gridava quando piangeva, no? Era fortissimo, sembrava che c'era un altro parlante lì. E non riuscivamo a dormire, quindi immaginate, Mosè aveva anche quelle persone che dicevano, oh, ma quel bambino di quella là piange tutta la notte, io non riesco a dormire. Ma avrà avuto un mal di testa da prendere aspirina dalla mattina alla sera. E quindi questo povero Mosè era lì dalla mattina alla sera a giudicare tutti i problemi e sentire tutti i problemi del popolo di Israele. Però in versetto 14 vediamo che Dio ha mandato il suocero con un consiglio veramente guidato da Dio. Quando il suocero di Mosè vide tutto ciò che egli faceva per il popolo, disse: che è questo che tu fai col popolo? Perché siedi solo e tutto il popolo ti sta attorno dalla mattina fino alla sera? E quindi in pratica il suocero di Mosè viene e dice: ma che cosa stai facendo? Oh, stai tutto il giorno da solo. E anche noi nel ministero dobbiamo sempre stare attenti di non cadere nel sindrome di Mosè. In qualsiasi ministero che Dio ci darà, di essere seduti soli. E di sempre, magari all'inizio sarà così, quando io sono arrivato qui a Montebellone, dovevo suonare la chitarra, cantare, pregare, predicare, pulire. Io andavo alla barchessa prima a pulire da solo, prima del culto, nei primi giorni. E c'era da pulire a volte perché facevano delle feste col vino, segreti, comunque. Però non deve rimanere così. E ognuno di noi possiamo, come si dice, impadronirsi di quella cosa con l'atteggiamento che questo pulpito è mio e nessuno salirà qui. Io non ho questo atteggiamento perché voi avete visto che io faccio predicare altre persone. Anzi, mi fa piacere perché mi dà un fiato, un tempo di riposare e anche di ricevere, anche io ho bisogno. Infatti il Signore mi ha benedetto tantissimo domenica dal messaggio di fratello Ian. È una benedizione di anche ascoltare altre parti del corpo di Cristo, perché sicuramente non abbiamo noi un monopolio sulla verità o sul Signore. E quindi ognuno di noi possiamo cadere in questo sindrome di Mosè, di questo è mio, solo io. E infatti Mosè rispose al suo suocero: perché il popolo viene da me per consultare Dio? Quando essi hanno un problema, vengono da me e io giudico fra uno e l'altro e faccio loro conoscere gli statuti di Dio e le sue leggi. E quindi vengono da me, tutto dipende da me. E questo è sbagliato, non è biblico questo. E io ho visto in tante chiese qui in Italia, io direi, perché io sono arrivato in Italia nel 87, quindi sono 14 anni che io frequento le chiese evangeliche qui in Italia, ma anche 3 anni in India, quindi 11 anni che vivo qua. E io direi che forse l'ostacolo numero uno alla crescita alla Chiesa in Italia è proprio questo. Tanti pastori hanno questo sindrome di Mosè. Loro fanno tutto, non lasciano mai spazio a nessun altro, non fanno discepoli e quindi devono sempre fare tutto da solo. E alla fine sono esauriti, il ministero non va avanti, le chiese non crescono. Tu vedi chiese che sono qui da 30 anni e sono la metà della nostra come numero, non è che contiamo il numero, però non c'è la benedizione di Dio perché non seguono il modello biblico. E anche Mosè, lui pensava che tutto dipendeva su di lui, ma non è così. Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno resistere. E quindi la chiesa del Signore non è... mi dà anche fastidio quando dice la chiesa di Craig, ma non è la mia chiesa. Guai a noi se è la mia chiesa, la chiesa di Dio, e non dipende da me. Mosè aveva sbagliato nel pensare loro vengono da me, devono ascoltare da me solo. Ma è sbagliato questo. E ognuno di voi che avete un ministero anche nella nostra chiesa, se voi non fate un discepolo o una discepola, avete fallito totalmente nel ministero che Dio vi ha dato. E quindi ognuno di noi, il mio compito in un certo senso è di far che non c'è più bisogno di me. Questo è il mio compito, di far innalzare i fratelli che anche loro possono essere pastori, anziani, e portare avanti la chiesa, o magari andare da un'altra parte per cominciare altre comunità in tutti questi belli paesi che abbiamo qui in Veneto, che non hanno testimonianza, che non hanno sentito di nostro meraviglioso Signore Gesù Cristo. Siete d'accordo? E quindi il nostro compito non è di stare lì solo, seduti solo, che è tutto su di noi. Ma quando vediamo persone che sono disponibili, che hanno un atteggiamento di servo, che amano il Signore, dire: guarda, dammi una mano. Tu hai un peso per questo? Prendi quel posto lì. All'inizio mi ricordo era venuto un fratello da me perché non avevamo un ministero per i bambini a quel tempo. E lui mi disse: dobbiamo fare qualcosa con questi bambini. E io ho detto: hai ragione, io sento che Dio ti sta chiamando, fratello. Quindi non venite a me a lamentare di qualcosa della chiesa, perché tu avrai la chiamata di Dio. Non sto scherzando. Però io ho detto: sai, fratello, tu hai ragione. E lui diceva: qualcuno deve badare su questi bambini. E io ho detto: è vero. E io sento da Dio che è proprio te. E quindi lui era disposto, lui ha detto: beh, io farò il mio turno. E ringraziamo Dio per tutti quelli che guardano i nostri figli. È una grande benedizione. Anche Andrea e Sabrina vengono in una chiesa dove non era volto questo, era molto difficile. O uno doveva andare, uno doveva stare a casa, cioè tutta la famiglia non poteva neanche mai andare in chiesa insieme. E anche lì abbiamo visto, all'inizio c'era solo Vito e Nancy, Silvana, Marta, alcuni, non mi ricordo, ma adesso sono più di 20 bambini che abbiamo, e due in arrivo, due nel forno. E non bastano 4 persone ormai. Anche Nancy l'altro giorno mi ha detto che lei vorrebbe anche magari farlo anche mercoledì, cominciare a fare questo anche mercoledì. Mi ha detto va bene, vediamo, sarà un altro impegno. Però ci vuole più persone per fare l'opera di Dio, che è una bella cosa perché vuol dire che il Signore sta benedicendo la Chiesa, sta moltiplicando i discepoli, sta portando delle persone qui per ricevere la sua parola, guarigione per le loro anime. Desiderio di imparare la chitarra o il pianoforte, la batteria, andate a parlare con i musicisti, insegnami. Forse loro non sono d'accordo, spero di sì. Però siamo chiamati di fare discepoli. Gesù ha detto andate in tutto il mondo e fate discepoli di tutte le nazioni. E il mio compito è di venire qui in Italia e di fare discepoli italiani che possono a loro volta fare altri discepoli e tramandare questa preziosa parola a altre persone. E quindi versetto 17, tornando al nostro amico Mosè, ma il suocero di Mosè gli disse ciò che tu fai non va bene, e lui aveva ragione, non andava bene. Finirai senz'altro per esaurirti tu e questo popolo che è con te, perché il compito è troppo arduo, non puoi farcela da solo. E questo è vero. Anche la nostra chiesa è relativamente ancora piccola, ma io non ce la faccio da solo a tutto quello che c'è da fare. Eppure sono tempo pieno per la chiesa, è stranissimo. Da quando sono andato tempo pieno sembra che ho 10 volte più lavoro, non ho tempo per fare niente, è stranissimo. All'inizio io lavoravo 9 ore al giorno, facevo pure lo studio biblico di mercoledì, la preghiera venerdì, domenica, e io avevo tante volte sabato andavo a fare passeggiate in montagna, avevo più tempo. Adesso l'ultima passeggiata che ho fatto in montagna era in Austria con voi, e mi mancano i Dolomiti. Però il suocero di Mosè ha detto tu sarai esaurito, ma non solo te, anche la gente saranno esauriti. E anche un pastore, un anziano, che non divide i compiti, finirà che non puoi anche servire in modo giusto ai fratelli. Per esempio, se io devo fare tutto e non ho tempo di pregare e di studiare, allora verrò qui a presentarvi un studio ridicolo e stupido. Magari sto qui a guardare il tetto per un'ora. E voi siete lì, ma che? Non ha letto la Bibbia prima di venire? Forse dite così lo stesso, non lo so, spero di no. E quindi bisogna dividere, e giustamente il suocero Getro ha detto a Mosè non è buono quello che stai facendo. In versetto 19, ora ascoltami, io ti darò un consiglio e Dio sia con te. Rappresenta tu il popolo davanti a Dio e porti a Dio i loro problemi. Insegna loro i statuti e le leggi e mostra loro la via per la quale devono camminare e ciò che devono fare. Ma scegli fra tutto il popolo dei uomini capaci che temono Dio, dei uomini fidati che destinano il guadagno ingiusto, detestano detestano il guadagno ingiusto e stabilisci lì sul popolo come capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine e capi di decine. E quindi qui questo consiglio di Getro era proprio dalla parte di Dio. Lui ha detto in poche parole, Mosè, prima cosa tu devi stare davanti a Dio e devi pregare e devi prendere il tuo consiglio da Dio. E poi tu devi insegnare altre persone per fare il lavoro che tu stai facendo. E quindi anche questo è mio compito come pastore, ma anche voi se svolgete un ministero, è di cominciare a pregare. Signore, voglio pregare per un'altra persona che verrà al mio fianco, che mi darà una mano in questo, che che posso insegnarli come fare questa cosa? E poi loro, magari se andiamo a fare un'altra chiesa a Castelfranco o Vittorio Veneto, Cognano, loro possono andare lì e suonare la chitarra, predicare o fare quello che faccio io. E qui vediamo che anche venivano stabiliti alcuni su migliaia, alcuni su centinaia, alcuni su... Quindi Mosè doveva anche vedere, questo fratello è ancora un po' nuovo, non possiamo dare la responsabilità di migliaia, ma diamo 10 persone, che lui puoi curarli, puoi starli dietro, versetto 22, e lascia che siano loro a giudicare il popolo in ogni tempo. Essi riporteranno a te ogni problema di grande importanza, ma ogni piccolo problema lo decideranno loro. Così sarai più facile per te ed essi porteranno il peso con te. E veramente io posso dire che è più facile adesso, era molto difficile nell'inizio, quando io dovevo fare tutto. Infatti a volte mi sentivo un esaurito e venivo qui a insegnarvi la Bibbia come un esaurito. Non so se notavate, ma io lo sentivo così. E invece adesso ci sono altri che portano avanti altri pesi e posso dirvi che veramente è più facile per me, anche se la chiesa è più grande, ci sono più problemi, ma è più facile perché altri mi aiutano a portare avanti i pesi. Qui i piccoli problemi venivano gestiti di quello che avevano con la responsabilità, e anche qui nella nostra chiesa è così. Per esempio Vito e Nancy non è che vengono da me, dobbiamo comprare un bicchiere di acqua, decidono loro, è il loro ministero, Dio li ha dato, io non ne voglio sapere. Però se c'è un grande problema, magari due degli insegnanti vogliono picchiarsi per prendersi per la gola, allora devono chiamare me, che intervengo io con la mazza di baseball. In versetto 23, se tu fai questo e così ti ordine, potrai durare e anche tutto il popolo arriverà felicemente al luogo loro destinato. E quindi anche noi nella Chiesa, se noi seguiremo questo consiglio, questo governo biblico, anche noi potremo durare fino alla fine e tutti noi arriveremo felicemente al nostro destino che è il cielo. E quindi anche apostoli, torniamo in Atti. È interessante che nel Vecchio Testamento i requisiti per questi uomini che dovevano aiutare Mosè, uomini capaci, uomini che temono Dio, uomini di verità e uomini che odiano l'avarizia o il guadagno illecito. Questi sono anche i requisiti che troviamo, non li guarderemo adesso, ma per chi sta facendo, scrivendo le note, in 1 Timoteo 3, versetto 1 fino 13, e Tito 1, versetto 5 fino 9, anche lì ci sono questi stessi requisiti per i diaconi e anziani nella Chiesa. Non uomini avidi, uomini che amano la parola di Dio, uomini che temono Dio. E anche qui in Atti capitolo 6, versetto 3, perciò fratelli cercate fra di voi sette uomini di cui abbia buona testimonianza. Quindi persone che erano conosciuti fra i fratelli, persone che avevano una buona testimonianza, non di due giorni ma a lungo andata. In 1 Timoteo nei requisiti di anziani, non un novizio, quindi non uno convertito qualche anno, perché Paolo disse lui sarà inorgoglito perché ha subito questo compito grande e cadrà nel laccio di Satana. Quindi uomini di buona testimonianza, quindi persone che non solo vengono qui e alzano le mani e dicono ti amo Signore, ma anche nella loro vita quotidiana hanno una buona testimonianza, uomini ripieni di Spirito Santo. Quindi uomini e donne che sono battezzati con lo Spirito Santo. È importantissimo. non solo uomini di buona testimonianza, pieno dello Spirito Santo e anche di sapienza, e sapienza è diversa dall'intelligenza o conoscenza, perché ci sono tanti che hanno anche magari una grande conoscenza biblica, grandi teologi, ma non hanno sapienza che viene dallo Spirito Santo, a cui noi affideremo questo compito, e quindi viene affidato, è un compito molto importante. Noi non dobbiamo mai pensare che nessun compito nella Chiesa è spregevole, anche pulire i pavimenti è un onore, fratello, è un onore. Io vorrei solo fare questo, veramente. Pulire il gabinetto è un onore. Gesù ha detto, quando fate ai minimi, voi avete fatto a me. E io per tanti anni non avevo compreso questo concetto, e mi ricordo quando ero nella famosa tenda, c'era un mio migliore amico Brian, che lui, in un incidente in Messico, quando stavamo costruendo una casa per un pastore, era caduta la sabbia su di lui, quindi lui stava per morire. Abbiamo pregato, digiunato, il Signore l'ha risparmiato, ma lui è andato per un po' di tempo in coma, e quindi l'ossigeno non è arrivato al cervello. Quando lui si è svegliato dalla coma, aveva un paralisi su metà del corpo, e quindi lui non poteva camminare bene, anzi all'inizio non poteva proprio camminare, però con la terapia dopo un po' lui poteva camminare, però lui non poteva fare tante cose da solo, e uno di quelli era andare in gabinetto. Lui non poteva farsi la doccia da solo. Come io ero suo migliore amico, lui chiamava sempre a me di aiutarlo, e devo confessarvi che mi dava fastidio. E mi ricordo una volta, nella tenda avevamo tutti i camion, perché eravamo come un circo, diciamo, ogni cosa era dentro una macchina, e le dolci erano dentro questo camion, e c'era la scala lì. Mi ricordo un giorno, lui era sopra la scala e io ero un po' lontano, magari 100 metri da lui, e lui gridava, Craig, vieni a aiutarmi a fare la doccia. E io l'ho sentito, ma l'ho fatto finta di non sentirlo. Però lui era come quell'uomo cieco sulla strada, sai, gli diceva poi, tasci, tasci, ma lui gridava più forte, e lui, Craig! E quindi la seconda volta non potevo fare finta di non sentirlo. E sono andato lì, che cosa vuoi, Brian? Però è un atteggiamento brutto, io non volevo farlo. E mi ricordo, deve aiutarmi a fare la doccia, lui dicevo, e quindi siamo andati lì, l'ho aiutato a spogliarsi, lui si era messo lì sotto l'acqua e ha detto, vabbè, io vado a prendere i tuoi vestiti puliti mentre che tu cominci a lavarti. E quando stavo lì nel dormitorio di fratelli a prendere i vestiti, il Signore proprio mi ha ucciso, ma è in modo che solo il Signore può fare. Ho detto, Craig, quando tu fai questo per lui, tu lo stai facendo per me. E mi viene da piangere quando racconto questo, perché mi sono messo in ginocchio a piangere in quel momento e ho detto, Signore, perdonami, perché io non avevo compreso quanto è prezioso anche questa cosa davanti a te. E anche per noi, qualsiasi cosa, se il pastore viene da te e dice, fratello, prendi il moccio, tu devi farlo con gioia e deve dire, grazie Signore, questo onore di pulire i pavimenti per il tuo popolo. Grazie che io posso stare lì all'ascensore a salutare i fratelli, perché magari vengono battuti, vengono giù, e magari quel saluto, quell'abbraccio, quel bacio è proprio quello che lo Spirito Santo userà per dargli una guarigione. Noi non sappiamo mai. E quindi ogni cosa che facciamo, non dobbiamo mai avere atteggiamento, ma sì, Craig predica, quell'altro canta, io che cosa faccio? Sono buono solo per fare la pulizia, o non so che cosa. No, ma è una cosa molto gradita da Dio. Una cosa che porta gioia al cuore del Padre. Qualsiasi cosa che tu fai per il Signore, perché Paolo, l'Apostolo Paolo ha detto che ognuno di noi un giorno riceveremo una ricompensa. E quindi se il Signore ti ha chiamato di solo salutare i fratelli ogni domenica all'ascensore, se tu lo fai con fedeltà, come a Lui, tu riceverai una ricompensa come quella che ricevo io. E quindi è buono di comprendere questo. E io credo che questi uomini avevano quel spirito di servo. Erano uomini pronti. Il apostolo ha detto, voi dovete servire i tavoli, voi dovete dare i panini alle vedove. E Stefano, Filippo, tutti gli altri, loro erano disposti. Sì, gloria a Dio. Io voglio farlo con tutto il cuore. E vediamo anche più avanti nel libro di Atti, subito Stefano viene ucciso. Però Stefano è l'unica persona che vediamo nella Bibbia che vede una visione di Gesù alla destra di Dio. E poi è interessante in questa visione che ha Stefano, in tutti gli altri versetti nella parola di Dio, e ci sono diversi, che parlano che Gesù è seduto alla destra di Dio. Giusto? Ci sono vari versetti nel Nuovo Testamento che dice che Gesù è salito, lui è alla destra della potenza, lui è alla destra del Padre, ma nella visione di Stefano Gesù era in piedi. E quindi io suppongo che Gesù si era innalzato in piedi per Stefano. È una cosa meravigliosa, questo onore che lui ha dato a Stefano. Stefano non ha avuto un ministero lungo come apostoli, non ha viaggiato in tanti paesi o stabilito chiese in tutto il Mediterraneo come Paolo, ma lui ha avuto questo onore di essere onorato dal Signore stesso. È onorato anche in potenti opere, perché è scritto che il Signore faceva anche potenti opere attraverso di lui, attraverso Filippo, dei altri diaconi noi non sappiamo tantissimo. Sappiamo che erano tutti ellenisti, anche loro, e quindi gli apostoli e altri fratelli erano saggi in questo, hanno detto qui c'è un problema con gli ellenisti, quelli che parlano il greco, prendiamo diaconi che parlano la loro lingua, prendiamo uno che li capisci, come anche Mark, adesso è il pastore dei scapoli, dei giovani, se vogliamo dire, e meno giovani. No, dai, tu sei più giovane di me, tu sei uno dei più giovani della Chiesa, Silvana. Facciamo una gita una volta in montagna e vedremo chi è più giovane. Io sarò l'ultimo lì pronto per l'infarto. Però io non volevo neanche fare questo ministero perché non me lo sento di farlo. Non che non amo i giovani, io li amo, io prego per loro. E sono contento che il Signore ha anche portato questo fratello. Lui è 7 anni più giovane di me. E... cosa? Più adatto. Non so se sarebbe adatto di mettere un uomo di 90 anni. Giusto? Che mai i giovani, andiamo a correre, non so, andiamo in montagna qua. Fratelli, io sarei anche così, fratelli, aspettami. È successo questa estate in montagna, stavo morendo, e quindi hanno scelto persone che erano adatte al compito. Ognuno di noi abbiamo un compito, come ha predicato benissimo anche Ian domenica. Ognuno di noi abbiamo una chiamata dalla parte di Dio. Io non lo so. Anche uno dei miei compiti è di scoprire i vostri compiti e di scoprire i vostri doni e farli fruttare, farli fiorire. E anche voi dovete pregare del Signore, che cosa vuoi da me? qual è il mio ministero? E il Signore vi farà vedere, io posso assicurarvi, il Signore vi farà vedere qual è il vostro ministero. La cosa importante, io credo, è essere fedele in quel piccolo che Dio ti ha dato. Se tu sarai fedele nel piccolo, Gesù ha detto, sarai affidato al maggiore. E la sua raccomandazione in cielo, tu sei stato fedele su questa piccola cosa, tu comanderai su 10 città. Perché questo è il nostro destino nel paese felice che andremo. Noi giudicheremo gli angeli, noi giudicheremo le nazioni, fratelli, al fianco del Signore. E questa è tutta una preparazione che il Signore sta facendo nella nostra vita. E in versetto 7, o versetto 6, li presentarono poi davanti agli apostoli, i quali dopo aver pregato imposero loro le mani. Intanto la parola di Dio si diffondeva e il numero di discepoli si moltiplicava grandemente in Gerusalemme e anche un gran numero di sacerdoti ubbidiva alla fede. E quindi qual era il frutto di questa divulgazione di compiti? La benedizione di Dio sulla Chiesa. La Chiesa moltiplicava. E di nuovo voglio enfatizzare che ognuno, anche nella nostra comunità, nessuno ha il ministero di solo sedersi e ricevere. Nessuno. Amen. Abbiamo il ministero di dare, di porre la nostra vita in modo che altri possano essere benedetti, possano crescere nella via del Signore, possano conoscere il nostro Signore. Quindi pregate, Signore, qual è il mio compito? Che cosa vuoi che io faccia? E il frutto sarà moltiplicazione dei discepoli qui a Montebelluna. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per gli apostoli che non erano lì impadronirsi, Padre, di tutto, ma avevano capito che questa tua grande opera ha bisogno di un esercito, Padre. Avevano capito che il corpo di Cristo, che ogni parte del corpo è utile, che nessuno di noi possiamo dire che non abbiamo bisogno di quell'altra parte del corpo. E Signore, è importante che ogni parte del corpo funziona e fa il suo compito giusto, Padre, in modo che tutto il corpo va avanti e porta gloria a te. E Signore, ti chiediamo di mostrarci quale sia la nostra parte del corpo, Padre, qual è il ministero che tu vuoi darci. Quali sono i compiti che tu hai preparato prima della fondazione del mondo davanti a noi, che noi li compiamo? E Signore, aiutaci di seguire la tua parola, di mettere in pratica anche nella nostra comunità questi principi, di fare discepoli, Padre, di tutte le nazioni. E ti ringraziamo, Signore, per questo tempo insieme. Amen. Amen.